pensar un poquito en libros de que son las cosas que hay ángulos y un poco de sombra de la vida. Il libro di Baruch vedete per molti altri si sintonizzerà con il libro delle realizzazioni che abbiamo letto veramente, ma è opera di autori che sono molto più recenti rispetto a quelli che hanno composto per noi nel canto di lamento nel corso del VI secolo d.C., il libro delle Lamentazioni, e i primi anni, decenni dopo l'evento catastrofico, la signora della distruzione di Gerusalemme, la costruzione del Tempio, la costruzione della Gente. Secolo primo avanti Cristo, uno dei libri più recenti dell'Antico Testamento, secolo primo avanti Cristo. Il libro che vedete già in greco è il Deuterocanonico. Possiamo adesso discutere su questo fatto. Deuterocanonico nel senso che non appartiene al canone delle scritture grafiche, ovviamente però nel canone delle scritture sacre, così come sono state riconosciute, lettere proclamate da richiesta di dei primi secoli. Deutero canonico. Anche i libri deutero canonici, lo sapete, il libro della Sapienza, il suo caso, i due libri dei Maccabei, il libro di Giudizia, il libro di Tobia, pezzi del libro di Daniele, pezzi del libro di Esther, deutero canonici. Il testo di greco, anche se non ci vuole molto per rendersi conto che questo testo è traduzione di un originale greco, ma in ogni modo è greco il testo che è entrato nel canto delle cinque tappe e ci viene usato come la chiesa lo ha raccolto senso a noi. Quello che abbiamo a fare con la testimonianza di una particolare vitalità che bisogna assumere alle comunità dei giudei che vivono ormai da tante generazioni dispersi in giro per il mondo, le comunità della diaspora, per dirla con una parola che ricapitola tutto il fenomeno. La dispersione in tante località del mondo, raggiunto da coloro che furono deportati a Babilonia e poi in località ancora più remote, e non molte città di percorsi di dispersione nel corso dei secoli, siamo comunque a vedere con la testimonianza di quello che avviene nel primo secolo avanti Cristo, in una regola di comunità di giudei disseminate in territorio antichissimo, la diaspora. Ebbene, il libro delle Lamentazioni ci ha posto, per così dire, di fronte a quella svolta tragica che segna la storia del popolo di Dio in esilio, da quel momento in poi. È vero che l'esilio è un fenomeno storico che ha segnato proprio la vicenda del popolo di Dio già in epoca antecedente, in epoca più antica. Tribù sono state disperse un secolo prima, un secolo e mezzo prima, tribù che sono già state spazzate via nel corso delle generazioni. Nell'anno 586 è il regno di Giuda che sparisce, e dunque quella porzione del popolo di Israele che è sopravvissuta e costituisce ancora il nucleo essenziale di tutta la vicenda del regno di Giuda, in piccolo regno di Giuda, che si raccoglie attorno alla capitale, Gerusalemme, ma dal 586, ecco, lo definisco nel senso forte del termine, così come, se ne parlava nelle amministrazioni, senza dimenticare che c'è stato già un accumulo precedente di fenomeni analoghi parziali riguardanti l'uno o l'altro tribù. Il regno di Israele, tra l'altro, per il settentrionale, fu cancellato dagli Assiri nel 721 a.C. Però è diviso in quel senso dal 586 al 23. E se questo lo abbiamo a che fare con comunità di giudei che si sono organizzate, sono sopravvissute e si sono insediate nei territori della diaspora. E da queste comunità della diaspora viene elaborato un messaggio che è inviato a Gerusalemme, perché nel frattempo anche a Gerusalemme il tempio è stato ricostruito, dopo l'esilio, la redistribuzione di poi, anche lì con altre vicende, con momenti di incertezza, di ritardo, e poi ecco riprese, ogni tanto germani, tanto sa che esiste una comunità di giudei insediata nel territorio dell'antica terra di Israele e Gerusalemme più o meno ricostruita, è il tempio luogo nel quale il culto è stato riavviato, e il centro di Gerusalemme è il vero centro, ricordate il grande evangelico di oggi, al tempo di Gesù. L'identità di laica è determinata in maniera inconfondibile da riferimento al tempio, che ha un culto che si svolge nel tempio, e tutta l'organizzazione sacerdotale che gestisce il culto nel tempio, con anche lì contraddizioni, tensioni e tanti fenomeni collaterali che adesso trascuriamo. Fatto sta che il nostro libro di Baruch rivela in maniera molto significativa la profondità di queste comunità della diaspora che si rivolgono verso Gerusalemme, verso il Tempio. Coloro che sono trattati ormai attraverso l'esperienza dell'Egitto, un'esperienza consultata dal vissuto di tante generazioni, dimostrano di essere portatori di una comunità che è quanto mai efficace per testimoniare la continuità di quella storia che viene da lontano e che poi aveva subito quell'interruzione, che l'italismo è stata decisiva, un'interruzione catastrofica e irreparabile, e invece è proprio vero, come le amministrazioni già attraverso l'esperienza del dolore ci hanno insegnato a scoprire, fuori di noi e dentro di noi, ecco come l'opera di Dio si realizza passando attraverso la catastrofe e trasformando quella interruzione clamorosa, quella spaccatura vitale nella generazione di una iniziativa che è confermata rispetto all'origine, ma che dimostra di essere immensamente più efficace, più ricca di soluzioni, una potenza di misericordia redentiva che superano qualunque aspettativa della redenzione. Adesso vedete, secoli dopo, dalle comunità della diaspora proviene un messaggio. il titolo del nostro libro fa riferimento al nome di un personaggio, Baruch, che compare accanto a Geremia. Questo richiamo a Geremia non è affatto indifferente, perché Geremia rimane figura esemplare, una figura dotata di una sua grandezza affascinante, commovente, accanto a Geremia, Baruch, che svolge una funzione equivalente a quella del discepolo del segretario, citato il suo nome qua e là nel libro di Geremia, laddove si tratta di scrivere, mettere per scritto le parole proclamate dal profeta. Geremia dunque, secondo una leggenda antica, sarebbe stato il redattore del libro di Geremia. Lo stesso Baruch avrebbe forzato, condotto in esilio, avrebbe compiuto la sua opera di redazione del libro a Babilonia. Fatto sta che rimane nel corso della tradizione successiva la figura di Baruch come una figura di riferimento per risalire fino al desiderio terribile della grande catastrofe, laddove per l'appunto esercitò la sua funzione di profeta, il suo ministero, Geremia. Ed ecco, il discepolo di Geremia è la continuità con l'insegnamento, la testimonianza che il grande profeta lasciò come eredità da parte sua. E Baruch è la figura che viene citata qui da come dire, emblema che garantisce la sapienza ormai maturata nel tempo di coloro che sono in grado di interpretare adeguatamente, dunque in profondità, nel suo vero valore, quella che è stata l'esperienza del Dio, l'esperienza della catastrofe, l'esperienza della conversione. E quello che fu l'evento in cui la collera del Signore è esplosa, questo è stato l'evento in cui è stato impiantato, impostato, strutturato un cammino di autentica conversione. Il libro che adesso vedremo è tutto di una composizione relazionale un po' vaga, dicono gli studiosi. Comunque non c'è dubbio che il libro è stato sistemato raccogliendo pezzi diversi chi ha messo in piedi poi la redazione definitiva di questo testo si comprende bene che ha voluto conferire adesso una coerenza interna che è incompatibile. In quegli ambienti della diaspora più interino, in quelle sinagoghe della periferia, dove peraltro dimora una buona parte, sono una gran parte, come sono la maggioranza dei giudei, nel tempo di Gesù già la maggioranza di coloro che si riconoscevano come figli di Israele, che vivevano dispersi, fuori di quella terra, lontani da Gerusalemme e da Sede. Ed è in quel contesto, ecco che si è ad opera di qualcuno che è intervenuto sapientemente riguardo, si è configurata la relazione definitiva di questo testo, che così com'è, vedete, e da qui partiamo, ha acquisito presentata come liturgica è la liturgia penitenziale, la liturgia penitenziale. Dunque, Carlato, un formulario liturgico, come tra l'altro anche a noi, che per la celebrazione della liturgia, ecco, c'è un testo di accompagnamento, c'è un testo che trasforma la celebrazione in un documento che ha preso un particolare significato didattico, che diventa anche lo strumento interpretativo della celebrazione in corso. E dunque, il libro di Baruch, il testo predisposto per accompagnare la celebrazione di una liturgia penitenziale. La liturgia penitenziale. Vedete, a partire da quella che è l'esperienza di coloro che già da secoli vivono in esilio e che vogliono condividere la loro esperienza con coloro che abitano nella terra, Israele, nel suo forte, abitano a Gerusalemme, nel tempio, e coloro che sono addetti al culto nel tempio, unico tempio, il santuario a Gerusalemme. Noi adesso vedremo i primi 14 versetti del nostro libro, che possiamo senz'altro intitolare in maniera molto, molto generica, un po' banale, come introduzione. Poi avremo a che fare con tre momenti di quella celebrazione liturgica che accennavo poco fa. Li divideremo in maniera perfettiva domani. La prima orazione iniziale fino al versetto 8 del versetto 3, poi una esortazione, sapete, come se ad un certo momento della celebrazione qualcuno intervenisse per fare una predica, come succede anche da noi, magari qualcuno sbuffa e dice si muoveva anche la predica, c'è il momento in cui c'è qualcuno che ritiene necessario proporre motivi di una esortazione che è interna alla celebrazione penitenziale. E poi una terza parte, seconda parte del nostro libro, si porta fino al versetto 4, versetto 4, e poi la terza parte, gli altri versetti che rimangono per arrivare in fondo, che contiene un messaggio finale, un messaggio profetico. E adesso analizziamo solo l'introduzione, 14 versetti. Poi domani, mentre le domani, io intenderei chiudere il campo dopo al 5, sì, continuo il corso come tanto arriveranno domani due minuti, quindi per vedere abbiamo bisogno di dare questo passo pratico. Piacere, io portavo di fare in nota qualche minuto per darmi le scuse e poi non tutti. Comunque noi domani, martedì, sarà stasera, domani pomeriggio dove non faccio, sempre che voi che mi piace. Però potete dirlo, tutto che avete detto non è la meditazione, ma avete anche il libro di Baruch, sapete che nella mia vita c'è anche il libro di Baruch, come uno di questi non c'è. Allora, introduzione. Leggiamo. Primi due versi. Queste sono le parole del libro che Baruch di Neemia, appunto, che viene citato il nome di questo personaggio prestigioso che si sta tanto a Geremia, secoli prima, come se fosse lui l'autore di questo. Baruch, dunque, di Gedineria, di Malachia, di Fedecia, di Acadia, di Chelchia. Queste parole che lui scrisse in Babilonia nell'anno 5, il 7 del mese, della ricorrenza di quando i Caldei presero Gerusalemme e la diedero all'Islam. Dunque, vedete che la data di conclusione di questo libro viene rinviata indietro. Saremo nell'anno 5, dopo il 586, nel 581. 582 c'è la nota, non c'è una versione per cui si può oscillare un anno a seconda di quando finisce l'anno. L'anno 5 dopo le quindi diciamo di mandare al cielo, ma noi sappiamo che questo scritto è stato redatto nel primo secolo dell'anno 5. Il quinto mese è il mese nel quale l'esercito babilonese sfondò le mura e penetrò in Gerusalemme. Vi dicevo inizialmente, forse qualcuno ricorda, che il libro delle lamentazioni risuona nel calendario liturgico di Israele di mezz'ora del grande digiuno, il giorno 9 del mese, che è il quinto mese, il giorno 9 del quinto mese, ma su diversi giorni di digiuno. Il quinto mese. Ebbene, vedete qui il libro è presentato a noi come se fosse l'opera di Baruch che 5 anni dopo già vedete invita i fedeli del popolo, che sono le prese con l'esperienza terribile del Egitto, a celebrare una liturgia pentecostale. L'anno 5, il 7 del mese, nella ricorrenza di quando i Caldei presero Gerusalemme e la diedero all'Islam, dunque nella ricorrenza di quello che avvenne nel 586, allora c'era anche Baruch, loro testimoni popolari di quell'evento disastroso. Ed ecco, 5 anni dopo, a Babilonia, in esilio, Baruch accetto. Ha composto questo testo penitenziale per la liturgia che si svolge in quella ricorrenza nel ricordo di quello che è avvenuto quando i Caldei presero Gerusalemme la chiesa di dal versetto 3. Ecco come viene descritta la scena che si svolge a Babilonia, vedete il figlio che si svolge questa scena. Il testo che ci parla di quello che avviene in esilio viene inviato a Gerusalemme. Nel senso vedete che qui la prospettiva non va dal centro alla periferia, ma dalla periferia al centro. E la periferia, là dove si stanno continuando le esperienze terribili dell'esilio, diventa luogo di testimonianza magistrale del centro. E che cosa succede a Babilonia in quella ricorrenza? Baruch lette le parole di questo libro, vedete, questa è l'introduzione, dal versetto 15 del capitolo primo comincia il vero e proprio libro, nel senso di quel testo preparato come accompagnamento didattico nello svolgimento della liturgia. Ma adesso vedete, quel testo che vedremo è inviato per il Parlamento con un divieto di produttivo. Vedete che in Babilonia l'inganno con l'esilio l'altro ci siamo ritrovati nella vita dell'infamia è successo questo. Però legge le parole di questo libro alla presenza di Geconia. Geconia era il figlio di Ioiachim, re di Giuda, che era stato già deportato da Mucosato nel 597 avanti. prima, era già adibita a Babilonia. Poi Nabucodonosor aveva diede in posto come re di Giuda un certo personaggio di nome Sedecia, figlio di Giosia. Sedecia è quello che sta poco catturato, che fu appassionato dopo aver visto scannati i propri figli. E la Babilonia vedete tutti avevano quella presenza di economia, figlio di Giorgio, re di Saul, che il popolo ha corso per ascoltare la musica. Erano presenti i nobili, i figli del re, gli anziani, tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, quanti insomma abitavano in Babilonia, presso il Dio Gesù. Oggi abbiamo letto la parte introduttiva del libro di Ezechiele, e Ezechiele era già l'edificio Babilonia dal 1997 alla fine. E perché appartiene a quella prima deportazione che precede quella che sarà poi la catastrofe del soffritto, 586. Nel 597 già di economia, che un altro citato lì, era stato deportato il re, il figlio di Rabin, l'erede del Cino, e con lui una schiera di personaggi significativi, come un spazio, personaggi che appartengono a famiglie aristocratiche, famiglie qualificate, che hanno responsabilità del governo, e perché è di famiglia sacerdotale. È un giovane di 25 anni quando viene deportato, e appartiene a questo gruppo di giudei che già sono Babilonia. E vedete, proprio nella pagina che abbiamo detto oggi, e perché mi dice dopo 5 anni che viene il figlio, dunque da 597 a 592, nel planeta di Chiesa, il tempo è ancora più giovane, ma lui è perdono, è antico, e dice io ho visto la gloria, e ho visto la gloria che si specchia su una città morale. È il 30° anno di vita di Ezechiele. Secondo le consuetudini, un sacerdote ha 30 anni che entra in eredità. Ma Ezechiele non può entrare in eredità perché si trova a Babilonia. E non può raccare la sua diligenza, non può celebrare la liturgia. Ha 30 anni. E fa una fonda di fiume, un torrente, un canale, è una cisterna, è una fontanera, forse è proprio una fontanera, e lui vede il cielo che si specchia in una fontanera, e vede il cielo che si apre specchiato in una fontanera, e vede il cielo che si apre specchiato nella pena che affligge l'animo suo, ed è un cuore che si spalanca in corrispondente a questa apertura del cielo. E la tua gloria che avanza, e la tua gloria che rompe sulla pena, non fare poi quella scenografia che mi sembra così fantasiosa, qualche aspetto così composta, e invece tutto ben coordinato all'interno di quella che lui chiama Cristo, la visione della gloria, là dove il cielo si apre e trova modo per specchiarsi in una fontana, là dove il Dio viene spalanca il suo grembo, e il cuore di un è il verdito Babilonia come è che giunto a 30 anni si trova a Babilonia, non a Gerusalemme, ha a che fare con il velo che chiude il suo orizzonte e non con il velo che si apre per entrare nel santuario. Il cielo si apre. Questa stessa immagine ha visto i racconti evangelici per quanto riguarda quel che avviene a Gesù che nel giorno del battesimo si sale dall'acqua, il cielo si apre sotto di lui, è il cuore che si apre, è gli chiedo che siamo gli aspettiamo la dovete Gesù è stato immerso nell'acqua del Giordano e le chiede osserva come si cresce la superficie dell'acqua, che potrebbe essere diventato più una bella domanda. La gloria del Cosciente penetra fino alla radice del cuore. Sapete che questa celebrazione di tutti di Viene e Sita si sarebbe svolta 5 anni dopo il 1586, quando ormai la Gerusalemme è distrutta, quando il tempio non funziona più, ed esiste una partecipazione corale, ampia, vita, perché tutti i personaggi citati siano, come dire, in grado di dare il meglio di se stessi. Non c'è riferimento a situazioni di miseria, non è gente derelitta, non sono distrazioni, non sono neanche gli animi prigionieri di una tristezza che toglie il gusto della vita. Caso di vecchiaia, a suo modo, ma niente, qui è gente che compare sulla scena, ormai di risposta. C'è il figlio del re, il re del regno, c'è tutto il popolo, sono i nobili, sono i figli del re, sono gli anziani, sono tutti gli altri, dai più piccoli ai più grandi, quanti insomma abitavano in Babilonia presso il figlio di Gesù. Dunque, è gente che potrebbe già funzionare a proposito. E gente che sembra ormai essere ambientato nel libro, è vero, è vero, ma questi sono pronti, solleciti, rispondono all'invito. Vedete, qui determinante è questo accenno all'ascolto, per ascoltare la lettura. Il testo in greco dice per tenere nelle orecchie. E questa espressione nelle orecchie ritorna esattamente 5 volte, tra il versetto 3 e il versetto 4, 5 volte nelle orecchie, i nobili con le loro orecchie, i re con le loro orecchie, gli anziani con le loro orecchie, e così via, le orecchie. L'assemblea è convocata in maniera così solenne e sembra proprio vero una liturgia predisposta con tutte le attenzioni, ma tutto ruota attorno a questo impegno di ascolto. E dunque, da versetto 5. Ascoltato la lettura, piangono. Vedete che anche il pianto è diventato ormai un componente della solennità di una città. Non è il pianto straziato e scomposto, è un pianto misurato dalle cadenze della celebrazione ormai. Piangono. Ascoltate la lettura perché non si può piangere, digiunavano, pregavano il Signore, poi raccolto un po' di denaro, secondo quello che ognuno poteva dare, lo mandarono a Gerusalemme. Dicevo oggi che nel corso degli ultimi secoli, fino a quando si dice, ogni fedele del popolo Israele, per quanto disperso in capo al mondo, ogni anno si inviava al tempio Nebrim. E dunque l'elemosina che qui viene raccolta, ancora in forma proprio appena appena accennata, poi questa raccolta delle emozioni che acquisiscono il vento verrà sempre meglio organizzata e diventerà attività familiare. E comunque le emozioni, per quello che ognuno poteva dare, lo mandarono a Gerusalemme, perché sono dei luoghi, figlio di Chiesia, figlio di Solon, che agli altri sacerdoti, il popolo che erano con lui in Gerusalemme. Attenzione, perché a Gerusalemme intende Gesù. Per quello che noi sappiamo, il sacerdozio è inabilitato a svolgere la propria funzione. Ma qui nel libro di Carlo, vedete, questa assemblea che si è raccolta per celebrare un piano di tempiano 5 anni dopo, si esprime attraverso l'ascolto della parola che è stata letta, proclamata, commentata, nelle forme che poi diventeranno le direttrici della vita devota di coloro che dimorano nei territori della diaspora. Il digiuno, la preghiera dell'emozione. Digiuno, preghiera dell'emozione. Digiuno, preghiera dell'emozione. Coloro che non frequentano il tempio perché si trovano fisicamente lontani da Gerusalemme, si dedicano a questi impegni. Digiuno, la preghiera dell'emozione. Ricordate che nel culto della montagna anche Gesù è il posto che viene corso. Quando mi mangi non così ma così, quando pregate non così così, ma quando non fa bene le cose non così ma così. Perché i tempi unici e quelli che non mi servono da loro non possono partecipare a questo. Se mai una volta nella vita uno sale a questo valente, oppure sale più per morire per rimanere, quando mai non mi servono. Oppure di qualche volta se il cittadino può fare delle rinate di oggetto di mano. Per quelli che vivono in esilio, la partecipazione al culto unico, quello che si svolge veramente, e allora digiuno, preghiera e elemosina. Vedete come digiuno, preghiera e elemosina sono comportamenti ignorati dal pianto, un pianto del pubblico, un pianto penitenziale. Interessante qui è constatare che dei destinatari di questo messaggio sono coloro che abitano a Gerusalemme, ma Gerusalemme è un'età. Coloro che frequentano la gente non c'è più, sì, si trasformano in sacerdoti, ma il sacerdozio è stato il salvare. Vedete che non è un errore. Chi scrive questo messaggio sa bene che 5 anni dopo che c'è stato vissuto è rimasto in giro. E questo messaggio è inviato al Tempio e a coloro che frequentano il Tempio e a coloro che gestiscono il culto nel Tempio in quanto è tutto. E qui è una prospettiva paradossale, ma veramente molto istruttiva per noi. Dalla periferia, dove il tempio non c'è, scrivono da Gerusalemme dove c'è Gesù. E dalla periferia spiegano a quelli di Gerusalemme come ci si comporta in questi casi. In passato le persone di periferia del Dio reinterpreta la realtà obiettiva della distruzione e ai contenti di scoprire come questa situazione di oggettivo di spacimento è situazione che dà forma a una celebrazione di comunità sollecita. Più in base della seconda volta. Vediamo ancora, versetto 8. Era chiesto del Bisbano quando Baruch ricevette, passato qualche tempo, dall'ultimo 5 mesi quando le sollecitazioni ma basta ricordare su per la pellicola con il nostro libro. E dunque adesso ho una cosa di elemosine e più la raccolta di quei paramenti liturgici di tutta quella come dire, quella superlettica liturgica che fu depredata a suo tempo da Nabucodonosor, che già vedete è stata recuperata e che viene rimandata a Gerusalemme. I regni del Medio Occidentale, quando Baruch ricevette per portargli in Giuda i vasi della casa del Signore che erano stati portati via dal Tempio, erano quei vasi del Tempio che Zedechia, Giosia, re di Giuda, avevano fatto rifare dopo che la Babilonia, il re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia in Egonia i cristiani, i nobili e il popolo del paese, tra questi anche i chiesi. Nell'anno 597. Nel frattempo che Gerusalemme il culto funzionava, non è che ancora stava al suo posto, perché poi si servizzava di loro mestiere, e dunque la superiore, ma quello superiore che è stato generato nel mondo del 586. Adesso i regni di questo secondo identico sancheggio vengono da Babilonia rinviati a Gerusalemme, che è come una terra città e la tua esempio non funziona, da dove scende il voto è disattivato. Vedete, questa non è una definitiva, questa è una provocazione. Questo non è il senso di cui piangere, significa piangersi addosso perché non siamo per nulla. Questo è il senso in cui il pianto si sviluppa come testimonianza di una fecondità che acquista in pienezza il valore di un colpo di luce. È la testimonianza che viene indicato come messaggio di Gerusalemme, non imparare a piangere. La piangere non per lamentarsi della propria fine. Ah, erano proprio le lamentazioni che erano composte come accumulo di tutte quelle lacrime che adesso bisogna versare proprio perché siamo alle prese con una svolta che inaugura una tappa nuovissima nel corso della, della nostra storia per quanto riguarda il nostro popolo, per quanto riguarda l'umanità intera. Ebbene, questa celebrazione liturgica che si è svolta da Bologna adesso attraverso il Dio del libro viene raccomandata a quelli di Gerusalemme. Imparate a piangere come ci mangiamo noi. E imparate a piangere non per chiudervi dentro e rilevere una sconfitta, per poco abbiamo tutti, ma imparate a piangere come partecipi a una grandiosa comunità che conferma il valore della, dell'alleanza tra il Signore e noi, che conferma la nostra appartenenza a una storia d'amore che passa attraverso tutte le miserie della, della storia umana, la nostra storia, della nostra generazione, del nostro popolo, della nostra gente, della nostra chiesa. E allora, versetto 10, ecco, mandarono a dire loro, qui è una sottolineatura che può apparirsi non solo strana, ma direi quasi proprio incomprensibile, perché? Mandarono a dire loro, ecco, vi mandiamo un denaro per comprare olocausti, sacrifici espiatori, incenso, lo offrire operazioni sull'altare del Signore nostro Dio. Non è possibile, ci prendono, non è possibile. Bisogna aspettare qualche tempo dopo le vite di Ciro, dopo il 538 l'hanno scritto, per rendere insieme una parvenza di altare e celebrare un culto a Gerusalemme. Dovranno passare un po' di decenni in cui. Eppure quindi dice, adesso voi in Gerusalemme, dove tutto è distrutto, ecco, questa distruzione diventa il contesto adatto per coprire olocausti, sacrifici espiatori, incenso, oblazioni sull'altare, l'altare che non c'è. E noi ci mandiamo le offerte. Per questo. Ripeto, non è una questione. Non è una sconfitta. E dicono, pregate per la vita di Nabucodonosor, o i morti. Retroazione, e per la vita di suo figlio vada a fare le reti di Nabucodonosor. Vedete? Stranezza, qualcosa di nuovo è di me. Prendi in mano. Perché i loro giorni in Nabucodonosor e di Baldassar suo figlio sulla terra siano lunghi come i giorni del cielo sulla terra. Pregate perché il Signore ci dia forza e illumini i nostri occhi e si possa vivere all'ombra di Nabucodonosor e come noi in Egitto e all'ombra del Dio Baldassar e per dirgli per molti anni e trovare grazie ai loro occhi. Pregate per questo. E vedete, e dopo appena 5 anni di esilio non hanno imparato a fare con la parte di o a tirare dalla parte del padrone, visto che ha detto lui, mettiamoci così a collaborare e saremo fatti una parte. Non è una banalità del genere. Il fatto è che si tratta di accettare la situazione presente. E la situazione presente è definita da quello scompasso generale che ha trasferito questa gente in esilio e adesso ha cancellato la presenza civile, amministrativa, giuridica, politica del popolo di Dio. Nabucodonosor, prendiamo atto della realtà che ci investe, che ci coinvolge, che ci piace, che fa di noi degli esuli con tutto il dramma che ci sta dentro, ma prendiamo nel fatto. Vedete, questa accettazione della realtà è la premessa imprescindibile per quanto riguarda un atteggiamento intelligente. Siamo a Babilonia. Nabucodonosor, ad andare lunghi giorni. Siamo a Babilonia. Mandiamo a quelli di Gerusalemme per conquistare. Vedete, i fiami mediocri, non confondenti e non piangetevi addosso, rimpiangendo quello che non c'è. Piangiamo nel dramma di una realtà che fa di noi degli esuli in questo mondo. Questa è la realtà di cui Dio si prende cura. E vedete, qui alcune espressioni mettono nel senso coordinato. Vi dico ancora questo, poi ci fermiamo. Intanto nel versetto 10, da dove si diceva l'altare del Signore nostro Dio, quando voi incontrate un'espressione del genere, il Signore nostro Dio, è sempre inciso ma inconfondibile, riusciamo a raccogliere l'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Il nostro Dio è il Signore che ha fatto l'alleanza con noi, e noi con lui. il nostro Dio, che ci siamo il suo popolo. Ed è una relazione che coinvolge l'intimo, è lui a mettere in posizione le sue intenzioni, le sue segrete intenzioni rivelate a noi, è il nostro, e noi siamo suo. Lui per noi, il nostro Dio, è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo. E più, notatevi che Anna, tutto quanto per il suo figlio padre a casa, vengono riferite degli immagini che di per sé hanno una un significato propriamente meccanico. La luce, vedete qui, versetto 12, pregate perché il Signore ci apporta e illumini i nostri occhi. La propaganda luce che ci consente di guardare attorno e riconoscere la fisionomia delle cose e muoversi positivamente all'interno degli eventi che ci succedono, e insieme con la luce l'ombra. E l'ombra è un ritorno per i pellegrini, per gli andanti, per coloro che sono in difficoltà di giorno, sotto il sole e di notte sotto la luna, ricordate il fatto che c'è il domando, le opere, i monti, le doni, per la luna. È l'ombra del Signore, il mio custode, di giorno, di notte, sotto il sole, sotto la luna. E qui vedete, piccoli, qualità, per loro dire di anche come queste vengono attribuiti a Nabucodonosor. In questa situazione di esilio con cui bisogna fare i conti, da tutto si può prescindere, che non possiamo aggirare con qualche acrobazia, noi in questo contesto siamo alle prese con le scadenze di una storia che continua confermando il valore delle promesse che abbiamo ricevuto dal Signore, quelle promesse che il Signore porterà con me. E vedete che questa idea che qui si intravede non è una cerimonia che sta a parte in qualche angolo riservato, che si vuole secondo certe regole che conoscono soltanto gli addetti ai lavori, ma questa liturgia, sempre più evidente, viene celebrata nel mondo, nel corso di eventi che mettono in movimento in realtà così paradossali e così scandalose e così pesanti come possiamo ricapitolare attraverso le figure di Nabucodonosor e di Baltasar. È il tempo del libro. È il tempo nel corso del quale si sta svolgendo quella storia che obbedisce alle promesse del Signore. E tutte le promesse sono convogliate nella proiezione verso l'assedio, il Messia discendente che renderà stabile il trono di Davide, la luce è l'ombra. Vedete come qui, e adesso subito concludo la lettura di questa lezione, e qui ormai nel corso dei secoli è veramente maturata la consapevolezza di essere coinvolti in una storia che ci casca dopo di sera, fino a schiacciarci in un crogiolo di eventi prevedibili che sfuggono al nostro controllo, diventamente più grandi nuova in questo Mahatma tragico, noi siamo alle prese con l'esperienza del nostro pavimento e noi siamo chiamati a celebrare la presenza del Dio vivente. La gloria che viene è l'iniziativa di Dio che porta a compimento le sue promesse. E questo, ripeto, non perché la parte parte in un angolino è in corso una cerimonia con gli ammenicoli previsti implicati, ma perché noi stiamo affrontando il vissuto quotidiano in questa dimensione evidenziale che è allo stesso tempo una strada così ampia per noi, strada di conversione, di riconciliazione, di compassione, di misericordia, di comunione. D'altra parte, se non ci fosse stato di mezzo di Dio, impossibile affrontare questa prospettiva di crescita di cui adesso e il libro di Bada ci sta testimoniando. Di questo adesso dobbiamo parlare meno, leggendo appunto il testo preparato dal automatico per la notizia di mezzo adesso. Arriviamo qui al versetto 14, versetto 13 adesso. Pregato il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo preso. E fino ad oggi il sostegno della sua vita non si sono allontanati da noi, siamo insieme alla terra. La povera del Signore, credo che ci ha parlato della lamentazione di un peccato, ma è proprio lui il protagonista. E noi siamo misurati dalla relazione con lui, il protagonista, la protagonista, non in quell'angolino dove è in atto cerimonia per gli addetti, ma è lui il protagonista. Nel marasma di questa unica grande avventura dove noi siamo minuscole creature esposte a eventi grandi, ma noi siamo parte di quel consiglio dove la storia intera obbedisce alla iniziativa misericordiosa, inesauribilmente misericordioso, da vittoriosamente misericordioso di Dio. Leggete perciò questo libro, che abbiamo mandato per fare l'unica confessione del tempio del Signore, che non c'è il giorno di festa, il giorno di che non ci sono, direte dunque, ecco, là dove voi siete alle prese con la vostra distruzione, ascoltate e celebrate. Parto per me anche allora per me perché non